Il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente. Quando sarai convertito? Il testo di riferimento Luca capitolo 22 versetti 31 e 32. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Sono le parole famose di Gesù a Pietro, un cristiano che amava Gesù, ma che si sente dire nella notte del tradimento e del rinnegamento, quando tu sarai convertito. I discepoli non erano preparati al grande evento dell'arresto e della crocifissione di Gesù. Benché Gesù avesse annunciato diverse volte l'evento, erano lontani. La loro mente era lontana. Sapevano di andare incontro a momenti difficili perché Gesù, ripeto, ne aveva parlato, ma non si rendevano conto. Tanto è vero che lo stesso Evangelo di Luca, poco prima, parla, al versetto 24 del capitolo 22, parla della loro disputa chi di loro fosse il più grande. Fra di loro nacque anche una contesa, versetto 24, chi di essi fosse considerato il più grande. Lontani, lontani come noi, fratelli e sorelle, siamo lontani dagli eventi che incombono, che gli eventi che sono davanti a noi, ma non riusciamo a capirli. Gesù sta per ritornare e noi discutiamo chi di noi sia il più grande, sia il più intelligente, sia il più capace a occupare certi posti di responsabilità. Lontani. I discepoli erano lontani, anche noi, fratelli e sorelle, siamo lontani. E Gesù ha pazienza a questi 12 che si disputavano il posto più importante, chi era il più capace. Gesù dice, versetto 25, ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori, ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve, perché chi è più grande, colui che ha a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che ha a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Parole bellissime che vengono ripetute da secoli in tutte le chiese cristiane, e le chiese cristiane, pur ripetendolo, si bisticciano come si bisticciavano i discepoli 2000 anni fa, e Gesù ripete loro, a queste chiese, le stesse parole con pazienza, però mettendole in guardia. Non deve essere così fra voi, come succede tra gli uomini delle nazioni, che si disputano il posto più importante. Così non deve essere fra voi. E a Pietro dice, dopo averlo ammonito, avergli detto, guarda Simone, che il diavolo sta per provarti, provare te, provare gli altri, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Versetto 33-34. Pietro gli disse: Signore, sono pronto a andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Ecco tutta la miseria umana, tutta la nostra miseria. Pietro quasi si offende. Come dice: Signore, mi dice quando sarai convertito, ma io sono pronto ad andare in prigione alla morte. Sapeva, immaginava, pur essendo lontano dalla realtà, che qualcosa stava per accadere. Io sono pronto ad andare in prigione e alla morte per te. E tu mi dici quando sarai convertito. E Gesù risponde: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Il realismo di Gesù, la bontà di Gesù, la pazienza infinita di Gesù con noi. Noi che siamo un po' come Pietro, siamo degli spacconi, noi siamo pronti a fare chissà che cosa e poi non siamo pronti a riconoscere che noi siamo stati e siamo con Gesù. Com'era possibile, fratelli e sorelle? Com'era possibile che Pietro, con tutto che era stato 3 anni e mezzo con Gesù, che aveva lasciato le reti e aveva prontamente seguito Gesù con altri, com'era possibile che non fosse convertito? Ve lo siete mai chiesti? Eppure è Gesù che lo dice, non sono io, non siete voi. Quando tu sarai convertito, ma come? Era un discepolo di Cristo, era stato 3 anni e mezzo alla sua scuola e non era ancora convertito. Pare di sì, anzi, era certamente così, ma come mai? Com'era possibile? Perché, fratelli, com'era possibile? Voi lo chiamate convertito uno che mente e rinnega ripetutamente Gesù? Quello che fece Pietro, che lo farà dopo poche ore, dalle parole di Gesù, dalla sua confessione, dal dire, dalla sua promessa: andrò in prigione e alla morte con te, come mi dici che non sono convertito? Com'era possibile? Eh sì, un convertito non dice bugie, un convertito non rinnega Gesù Cristo, o mi sto sbagliando io? Allora, la cosa è veramente difficile da capire. C'è addirittura di che perdersi d'animo, ma non è il caso, perché la Bibbia con le sue promesse, la Bibbia con la sua saggezza infinita, che è la parola di Dio, ci viene incontro non per farci perdere d'animo, ma per metterci davanti alla realtà. Realtà che noi non vediamo e che spesso non vogliamo vedere. Ecco, allora domandiamoci, ma che cos'è la conversione? Se Pietro, che era un discepolo di Cristo, era stato alla sua scuola per 3 anni e mezzo, aveva condiviso le gioie, i dolori, le fatiche, le delusioni del suo ministero, non era ancora convertito. E sì, perché la conversione è una cosa difficile, è una cosa lunga. Ho detto che amava Gesù. Se non avesse amato Gesù, oh sì, Le reti le avrebbe gettate di nuovo nel Mar di Galilea, non avrebbe affittato o venduto le barche, sarebbe rimasto a casa sua, non avrebbe seguito Gesù, amava quindi Gesù. Ma si può amare Gesù e non essere convertiti? Pare di sì. Anzi, è così, lo dice Gesù. Ma allora che cos'è la conversione? La conversione è una cosa difficile ed è una cosa lunga, cioè un processo di cambiamento di vita. Chiamiamolo anche la santificazione, anche se noi diciamo che la conversione avviene in un momento ed è una cosa impropria, perché la giustificazione è una cosa di un momento, il pentimento è una cosa di un momento. Ma la conversione, la santificazione durano tutta una vita e Pietro aveva dei grossi problemi. Cerchiamo di rispondere brevemente a questa domanda: ma che cos'è la conversione? Leggiamo alcuni testi. Efesini capitolo 4, è l'apostolo Paolo che parla e scrive e dice versetto 25, versetto 28 e versetto 29. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Perciò bandita la menzogna, cioè abolita la menzogna, ognuno dica la verità. Il cristiano poteva, quando non era ancora cristiano, dire delle bugie, ma il mondo campa di bugie. Io non voglio sfondare una porta aperta, noi tutti siamo convinti di questo. Ma il mondo campa sulle bugie, le menzogne. Ci sono certe persone che sono così abituati a dire menzogne che non sono più capaci a distinguere la verità dalla menzogna. Proprio menzogne, menzogne, menzogne. Menzogne in campo religioso, menzogne in campo scientifico, dove si spacciano le ipotesi per fatti avvenuti, provati. Menzogni nella pubblicità, menzogni dappertutto, poi nel mondo politico no, non ne parliamo. Volete fare i politici? Beh, dovreste dimenticare di essere cristiani e di dire sempre la verità. Dovreste dimenticarlo, ma allora fate un altro lavoro. Fate un altro lavoro. Se volete fare i diplomatici, dimenticate di essere cristiani. Dimenticate questi testi, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E mi sembra di sentire persone che dicono, ma non è possibile dire la verità, non è possibile, come non è possibile? C'è scritto qua, se tu sei un cristiano devi arrivare a questo, altrimenti che razza di cristiano sei? Sei un cristianuccio, sei un povero diavolo. Sei un bugiardo che rimane tale. Ecco perché Gesù dice anche a te, e dice a me, e dice a tutti ancora oggi, quando sarai convertito. Se sei in questo caso, se sei portato a dire bugie o a fare qualche altro peccato, perché i comandamenti sono 10, non è un solo comandamento. Quando sarai convertito, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Danno così fastidio le persone bugiarde che io non saprei come definirle. C'è gente che sembra che abbia scritto nel suo DNA la bugia, la menzogna. E Paolo scriveva a quelli della Chiesa, non a quelli di fuori. Sapeva che c'erano persone che avevano questo difetto, come ce l'aveva il bravo Pietro, che pur amando Gesù, pur essendo stato alla scuola di Gesù per 3 anni e mezzo, si sente dire alla fine: quando sarai convertito? Perché voi credete che un cristiano possa essere tale dicendo bugie? Bandita, rigettata, rifiutata, dimenticata, odiata la menzogna, ognuno dica la verità. Voi pensate che il mondo andrebbe meglio o peggio? Ma peggio di così, come può andare il mondo con la menzogna? Andrebbe meglio o peggio se il mondo dicesse la verità? È una domanda un po' così utopistica. Perché ci sono quelli che dicono la verità non si può dire, perché le cose vanno a male. E invece l'Evangelo ci insegna che le cose vanno male perché si dicono le bugie. E le bugie, voi sapete, hanno le gambe corte. Si dice una bugia più grande per nasconderne una piccola, e poi si dice una bugia ancora più grande per nascondere quell'altra che si era detta, per nascondere quella più piccola, e così via. No, non ci può essere il cristiano che dice menzogna. Il cristiano che dice bugie si sente dire, come si sentì dire l'apostolo Pietro, quando sarai convertito. E Gesù sapeva che si sarebbe convertito. Gesù non è una persona disperata, scusate il termine. Gesù ha fede anche nell'uomo. Ha una condizione che l'uomo lo lasci lavorare, lo lasci fare, non si incaponisca. Non continui con la menzogna. Versetto 28 e versetto 29 di Efesini 4. Chi rubava, non rubi più. Non c'è da bandire soltanto la menzogna. Ho detto che i comandamenti sono 10. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità. Chi rubava, non rubi più. Ma qui le cose si complicano, certo che si complicano, per quelli che non vogliono fare la volontà di Dio è tutto complicato, ecco perché tanti, la maggioranza, dicono che Gesù dice delle cose che non sono possibili da attuare, lo dicono loro, ma la Bibbia è la verità, chi rubava non rubi più, anzi, si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Invece di rubargli dei soldi, devi lavorare onestamente per cercare di aiutare gli altri, non aiutare soltanto la tua saccoccia. 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E qui, fratelli e sorelle, entriamo in un campo molto delicato, perché ci sono persone che usano male il dono della favella, lo infiocchettano, lo riempiono di parolacce, di un vocabolario grasso, osceno. E questo può accadere anche nella Chiesa. Non avete mai sentito cristiani che parlano grasso, che raccontano barzellette sudice e fanno parte della Chiesa? Oh, io ne conosco, ne ho conosciuto. La favella è stata data dal Signore all'uomo e alla donna per altri motivi. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete a qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. Ma non si tratta soltanto di parolacce, di cose oscene, ci sono anche i pettegolezzi, ne uccide più la gola che la spada e ne uccide più la lingua che la spada. Ci sono uomini e donne che vivono di pettegolezzi, di piccolezze, di critiche malevole, di calunnie, quindi di bugie, perché la calunnia è una bugia. Calunni uno che non ha fatto quello che ha fatto, tu dici la bugia. No! Bandita la menzogna! Bandita la bugia! E qui entriamo ancora nell'uso della favella, al capitolo 5, al versetto 4 e 5 di Efesini, Efesini 5, 3, 4, 5, viene detto: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Oltre la menzogna e il furto c'è l'adulterio, la fornicazione, l'impurità, l'avarizia, c'è l'oscenità, le parole volgari. Questa è conversione, fratelli e sorelle, lasciare tutte queste cose. Ancora, versetto 5, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Mi sembra normale. Se noi accarezziamo questi peccati, il peccato in generale che si ramifica, che produce una metastasi nella nostra anima, questa metastasi ci porterà alla morte eterna. Ma certo che i bugiardi, gli avari, gli idolatri, gli impuri, i fornicatori, quelli che commettono e dicono oscenità, che rubano, i ladri, ma certo che non entreranno nel regno di Dio, ma staremo freschi. Il Dio è misericordioso, ma il Dio è giusto, vuole che noi ci convertiamo. Questa è la conversione, è una cosa seria, molto seria. Apocalisse 21:8. Mi ricordo il giorno che sentii, ero un ragazzo di 12 anni, sentii dal pastore catalano queste parole, la lettura di queste parole mi fece una grande impressione. E ogni volta che le rileggo mi ricordo di quel giorno, quando fece lo studio biblico. Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, cioè i vigliacchi, i vili, i paurosi, paurosi nel senso che hanno paura della realtà e si nascondono e declinano le loro responsabilità, non ne vogliono sapere, si lavano le mani come Pilato. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, ecco un altro comandamento, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, guardate come insiste sulla menzogna, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Certo c'è da riflettere, fratelli e sorelle. Torniamo a Pietro. Luca 22, 31 a 34. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse, Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù, Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. 56 a 62. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse, anche costui era con Gesù. Ma egli negò, dicendo, donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse, anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose, no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo, certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse, uomo, io non so quello che tu dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta. Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. È andato fuori, pianse amaramente. E lì Pietro si convertì, come aveva detto Gesù, quando sarai convertito, fortifica, conferma i tuoi fratelli. Però Pietro, e su questo noi non stendiamo un velo pietoso o non ne vogliamo parlare, perché non parlarne? È giusto parlarne per vedere fino a che punto arriva la povertà dell'uomo. Pietro ha sempre avuto, anche dopo il pianto amaro e la sua conversione al Signore, nella notte del rinnegamento, ebbe sempre da combattere contro questo difetto, che per sfuggire alle sue responsabilità diceva storie, diceva bugie. Vi ricordate Galati capitolo 2? Galati 2 da 11 a 14. Ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, dice Paolo, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Il problema era questo: un ebreo, un giudeo, non poteva, per la tradizione, per i pregiudizi razziali, non poteva mangiare con un gentile, con un incirconciso. Ma Pietro andò a mangiare con gli incirconcisi perché aveva capito, è stato prima, è stato dopo la visione di avuta e descritta in Atti capitolo 10, che lo mise in contatto con Cornelio. A un certo momento capì, il Signore gli fece capire, che non dobbiamo chiamare nessuno impuro o contaminato, tutti gli uomini sono uguali. E allora qui a Antiochia andava a mangiare con i non ebrei, mangiava con persone non giudaiche. Però quando quelli, cioè gli ebrei, furono venuti a Antiochia, cosa fece lui? Allora lui si eclissò, non mangiò più con quelli. Perché? Ma perché aveva paura. E l'apostolo Paolo lo riprese. Qui il verbo tradotto dalla Nuova Riveduta è forte. Dice era da condannare. Un'altra versione dice era da riprendere. Comunque il pensiero era questo. Paolo non sopportava che Pietro facesse certe cose quando non era visto, poi quando era visto allora non le faceva più. Ma allora ce l'hai la coscienza o no? E piglia le tue responsabilità. Ecco, questo è il pensiero. Ha avuto sempre da fare con questo problema. Fratelli e sorelle, noi forse abbiamo da fare anche noi come Pietro. Non so se per il problema della menzogna o altri problemi, che malgrado il nostro percorso di conversione, di santificazione, abbiamo un problema che ci tiene un po' frenati, che ci impedisce la corsa cristiana. E allora l'autore dell'epistola agli ebrei dice di sbarazzarci di queste cose e di correre liberi e non schiavi di pregiudizi, di timori, di essere condannati dagli altri, eccetera, eccetera. Cioè essere chiari. Chiari! Non chiari come una notte senza luna. Chiari, franchi, limpidi. Prima epistola di Pietro, capitolo 5. Nella sua chiusa della prima epistola, al versetto 10, cosa dice? Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente, a lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. L'apostolo che ha dovuto lottare probabilmente per tutta la sua vita, per tutto il suo percorso cristiano contro questo difetto che era la menzogna, non era la chiarezza assoluta, dice il Signore di ogni grazia vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi renderà saldi, vi fortificherà stabilmente. Era la sua fede nelle parole di Gesù: io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno, e quando tu sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Che Dio ci aiuti a fare come Pietro e ad accettare, ad approfittare della grazia di Gesù che ci rende perfetti, sia pure umanamente parlando, ci rende saldi e ci fortifica in modo stabile. È la mia preghiera. Amen.